Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Giona Nazzaro, direttore artistico della 75esima edizione del Locarno Film Festival dal 3 al 13 agosto 2022, ben trovato.
Ben trovato Federico, ben trovato agli ascoltatori.
Quest'anno come sarà?
Sarà piena di film imperdibili, piena di emozioni e piena di una riscoperta di un autore come Douglas Sirk, che è dedicata a una retrospettiva completissima.
Come si sta caratterizzando la tua direzione artistica?
Va nella direzione della scoperta di un cinema nuovo, contemporaneo, giovane e allo stesso tempo la valorizzazione di quanto accade di interessante nell'ambito del cinema di genere, per esempio, e anche nel rafforzare il festival al di là dei giorni del festival presenziale, incentivando, sviluppando le iniziative legate al digitale e così via.
Quante saranno le opere proposte e se è prevista anche la presenza di autori e autrici?
Rispondo per ordine: 17 film in prima mondiale in competizione internazionale, 15 film in competizione in cineasti del presente, 9 film in prima mondiale presentati fuori concorso, 40 cortometraggi in Pardi di domani più 10 corti nella nuova sezione corti d'autore.
Prevista la presenza di autori e autrici?
Tutti.
Come sarà articolato?
Noi abbiamo come al solito proiezione stampa, proiezione ufficiale e repliche, quindi il pubblico può decidere come vedere, recuperare o partecipare al festival, tentando anche di incastrare al meglio i film nell'arco di una giornata a seconda delle proprie esigenze.
Luoghi e orari?
Per la retrospettiva il tempio è il cinema Grand Rex, per le anticipate stampa il cinema è sempre il Kursaal, per l'ufficiale del concorso è il Pala Expo Fevi, mentre Cineasta del Presente si svolge al Pala Cinema.
Le proposte di quest'anno, che impressioni hai rispetto al materiale che vi è arrivato?
Sono estremamente felice perché la qualità dei film, anche se mi rendo conto di assomigliare un po' a un commesso viaggiatore, la qualità dei film è davvero molto alta. Al di là di quello che se ne può eventualmente pensare, credo che tutti i film dicono qualcosa di rilevante sia sullo stato del cinema oggi sia sul mondo.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
locarnofestival.ch.
75esima edizione del Locarno Film Festival dal 3 al 13 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giona Nazzaro. A presto!
A presto Federico, a presto agli ascoltatori, grazie.
Con Simonetta Grechi, curatrice del Clorofilla Film Festival e Tramonti nell'Uliveto, alle Nauli di Rispescia dal 3 al 7 agosto 2022, ben trovata.
Grazie, grazie.
Clorofilla Film Festival, 21esima edizione, un festival diffuso per luoghi e tempo, nel senso è un festival che parte dalla primavera e arriva all'autunno in diverse parti d'Italia. Raccontaci un po'.
Sì, siamo partiti a giugno con le proiezioni al Museo di Storia Naturale di Grosseto, poi abbiamo proseguito in altre località e chiuderemo presumibilmente a novembre, perché siamo un po' work in progress. Da settembre andremo a Porto Cesareo per il festival e poi alla Festa del Cinema di Mare a fine agosto, insomma. Ci divertiamo a portare in giro un po' di clorofilla e poi ovviamente la parte centrale è a Festa Ambiente, che sarà appunto dal 3 al 7 agosto nel Parco della Maremma.
In vari luoghi, perché nel corso degli anni è cresciuta questa collaborazione con altri festival in giro, sì, per l'Italia.
Sì, esatto. Per esempio, pochi giorni fa siamo stati a Saturnia, dove grazie ad Antonella Santarelli, che è la presidente del festival, abbiamo consegnato un premio al corto più green. Quindi c'è questo scambio di collaborazioni e anche di lavori che circuitano tra festival diversi e che quindi ci danno anche la possibilità di entrare in contatto con altre iniziative.
Per la parte centrale a Festa Ambiente, quante sono le opere presentate?
10 opere divise in 5 giornate, perché ovviamente Festa Ambiente, essendo un festival multidisciplinare, dobbiamo tenere conto anche dei tempi. Abbiamo dei tempi abbastanza calibrati, anche se quest'anno il cinema sarà in cuffia, proprio per evitare problemi di accavallamenti con altre iniziative all'interno della festa.
In cuffia nell'arena appositamente preparata per il clorofilla.
Sì, all'aperto, esatto, sì. All'aperto.
Saranno presenti anche autori e autrici?
Sì, per tutte le opere che abbiamo sono presenti gli autori, quindi ogni sera avremo degli ospiti. Se non è magari il regista, è qualcuno che ha partecipato comunque alla lavorazione del documentario. Avremo tra l'altro in anteprima un documentario prodotto da FNOPI, che è la Federazione delle Professioni Infermieristiche, in anteprima nazionale, ovunque per il bene di tutti, che racconta la pandemia attraverso gli occhi di chi l'ha vissuta in prima linea.
Passiamo a Tramonti nell'Uliveto. Come si caratterizza quest'anno?
Avremo un mix di libri, teatro e musica. Iniziamo con la musica il 3 agosto con il nuovo concerto del Conciorto, che avevamo ospitato qualche anno fa, un concerto dedicato al suolo con Gianluigi Carlone della Banda Osiris e Biagio Basini, che è uno scrittore di libri per bambini. Poi avremo Daniele Parisi, il 4, con il suo spettacolo La vita è una beffa. Il 5 agosto invece Massimo Reale, l'attore noto per interpretare Fumagalli nella serie Rocco Schiavone, ma e non solo, perché ne fa veramente tante, ne è anche sceneggiatore, e anche lui sarà presente con un monologo dal titolo L'uomo sottile. Poi il 6 uno spettacolo in collaborazione con Ricrea sui rifiuti con Roberto Cavallo e la quadriglia Folk Band, mentre la chiusura è affidata ad un poeta, a Andrew Faber, che chiuderà questo ciclo di Tramonti con una dedica speciale ad un nostro amico Luigi Ambrosio, perché appunto l'ultima volta che Andrew Faber è stato a Grosseto è stato in occasione di un'iniziativa al Caffè Ricasoli e quindi abbiamo deciso di chiudere con lui per questo motivo.
Tornando al clorofilla, la prima serata sarà dedicata alle premiazioni dello scorso anno.
Sì, lo scorso anno ci siamo un po' allungati troppo, nel senso che tra pandemia che non ci dava la giusta sicurezza e altre difficoltà che abbiamo avuto, alla fine abbiamo deciso di organizzare la premiazione il 3 agosto, per cui sì, il 3 agosto conosceremo anche i vincitori della passata edizione del festival.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
sul sito di Festambiente, che è www.festambiente.it. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto un contributo del Ministero della Cultura, l'abbiamo saputo pochi giorni fa, quindi questo è un aspetto importante anche per la sopravvivenza del festival, e da Biperbanca, quindi insomma siamo contenti anche di poter realizzare magari qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo organizzato negli anni passati e con una maggiore tranquillità.
Ventunesima edizione del Clorofilla Film Festival e Tramonti nell'Uliveto alle Nauli di Rispescia dal 3 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì.
Ci vediamo qui. Grazie.
Con Maria Vittoria Pellecchia, una delle curatrici della rassegna cinematografica itinerante Filmare. Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
Ce la presenti?
Filmare è una rassegna itinerante perché montiamo uno schermo sul cassone di una Pecar e materialmente ci muoviamo per le strade e raggiungiamo luoghi per lo più impervi dove portare il cinema. E tendiamo a scegliere luoghi dove il cinema non c'è, quindi luoghi dove non ci sono sale cinematografiche o dove non ci sono neanche arene cinematografiche. La Pecar permette di arrivare anche ai punti inimmaginabili, abbiamo proiettato anche in una grotta, per intenderci. E la nostra mission principale è arrivare dove logisticamente è difficile avere delle visioni e dove magari appunto il territorio non dispone di sale. Infatti la rassegna è nata, non è un caso, è nata sulle isole Pontine, dove chiaramente ci siamo dovute imbarcare con la Pecar, dove la Pecar è un mezzo della tradizione che viene utilizzato per tutt'altro e con cui noi portiamo in giro il cinema. E un altro aspetto fondamentale della nostra rassegna è quella di scegliere l'ambiente. Siamo green dalla testa ai piedi e sulla Pecar, perché la Pecar è una Pecar elettrica, silenziosa, e ne abbiamo sentito il bisogno quando, muovendoci tra i vicoli delle isole, desideravamo il silenzio e desideravamo aiutare l'ambiente, come se il rumore delle macchine, delle api non funzionasse più nelle nostre orecchie, e quindi abbiamo scelto un'ape elettrica.
L'idea com'è venuta?
L'idea di ormai 9 anni fa, perché questa è la nostra 9ª edizione, è un'idea di Cecilia Chianese e Francesca Chianese, due mie colleghe che poi mi hanno coinvolto, è nata proprio sull'isola. Siamo tutte diversamente impegnate nel mondo del cinema, in produzione, in altri festival, e inevitabilmente ci siamo trovate ad avere a che fare con una compagine al femminile. Una delle mission di Filmare, che ha a fianco al nome Filmare il cinema delle donne, è quello di portare il cinema delle donne dove non arriva, perché questo è uno degli aspetti fondamentali. Cioè, noi promuoviamo il cinema al femminile. È vero, ci sono tante iniziative ormai numerose che promuovono il cinema al femminile, ma per lo più abbiamo notato che scontano il limite di essere rivolte molto spesso ad addetti ai lavori oppure a un pubblico che è già di per sé sensibilizzato sull'argomento, che poi è quello del gender gap nel cinema. Cioè, è un pubblico già sensibilizzato. Noi lo portiamo dove tutto questo ancora deve essere assorbito. Quindi è nato in luoghi dove anche semplicemente vedere un film non era ovvio, perché mancavano le strutture.
Questo nome come esce fuori?
Chiaramente strizza l'occhio all'atto del filmare. È scritto fil come sentimento in inglese e mare, perché è nato su un'isola e quindi continuiamo a girare anche per le coste, oltre che negli interni della regione Lazio. Ma strizza l'occhio all'atto del filmare perché noi siamo molto attenti alle cinematografie non maggioritarie e cerchiamo di scoprire nuovi talenti, proiettiamo soprattutto opere prime e seconde e soprattutto opere che sono poco o mal distribuite. Questo per cercare anche di dare una seconda vita a opere che molto spesso magari escono sul mercato che immediatamente le fagocita, ed è facile non riuscire a seguire alcune traiettorie ben segnate. Quindi è perché strizza l'occhio all'atto del filmare, ma è nato sul mare.
Come si svolge l'evento?
Ci prepariamo con tutta la nostra attrezzatura, perché noi siamo un gruppo di donne e facciamo tutto noi, dalla parte tecnica alla parte organizzativa, alla parte artistica, di scelta dei titoli. Quindi c'è una fase di pre-produzione nella quale organizziamo tutto, scegliamo la programmazione, scegliamo le partnership, scegliamo i luoghi. Chiaramente, essendo una rassegna itinerante, le location sono importanti, perché molto spesso adattiamo la programmazione al luogo in cui andiamo. Dopodiché la fase operativa è fatta del mettere insieme tutto l'apparato tecnico, caricarlo sul cassone, guidare l'ape, arrivare fino al luogo di proiezione e lì montare lo schermo, che è stato costruito appositamente per noi dal nostro sponsor, che ringraziamo sempre, è stato costruito appositamente per noi sulle misure del cassone della Pecar, quindi si smonta e lo montiamo tutto l'apparato tecnico, presentiamo il film. A volte abbiamo degli ospiti, dipende dalle situazioni, perché se abbiamo degli autori presenti, ovviamente dopo la proiezione c'è un dibattito che di solito è molto partecipato da parte del pubblico, perché è un'arena naturale quella della Pecar. C'è chi arriva con le sedie da casa, chi si porta i cuscini, non necessariamente è una platea allestita, molto spesso utilizza i gradini di una chiesa, e chi passa ha voglia di chiacchierare, perché quello che conta è il momento dell'incontro e il cinema come occasione di incontro.
Per questa edizione quali sono state le tappe e quali altre saranno?
Abbiamo inaugurato a giugno con il Cubo Libro, con il municipio Sesto, Torbella Monaca, dove abbiamo una partnership già da qualche anno molto ben avviato, con una realtà che lavora tanto e bene sul territorio, perché crea un dialogo reale con il territorio, e con loro riusciamo a costruire una proposta culturale cinematografica, nel nostro caso, adatta a chi è lì. Questo il 24 e il 25 giugno siamo state al Cubo Libro. Abbiamo proseguito con Viterbo, con un omaggio a Pasolini, dato che è l'anno del centenario. Poi siamo stati a Casetta Rossa, sempre a Roma. La prossima tappa sarà la nostra cara isola di Ponza, quindi ci imbarcheremo ad agosto per raggiungere l'isola Pontina. A seguire ci saranno tutta una serie di tappe a settembre nei vari quartieri di Roma, Ventotene ad ottobre, e altre date fino a novembre e dicembre.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito porta il nome dell'associazione, che è EICON. Invece sui social ci potete trovare con il nome della rassegna, che è Filmare, sia su Facebook che su Instagram.
Nona edizione della rassegna cinematografica itinerante Filmare. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Maria Vittoria Pellecchia. A presto!
Grazie, ciao!
Con Stefania Bianchi, direttrice artistica della 20ª edizione di Guerra e Pace Film Fest a Forte San Gallo a Nettuno dal 1 al 7 agosto 2022. Ben trovata.
Grazie, ben trovata a te Federico.
Cos'è?
Guerra e Pace Film Fest è 20 edizioni, quindi un traguardo importantissimo. È una rassegna cinematografica, ma non solo, dedicata ai temi della guerra e della pace, quest'anno con un filo conduttore importante che è quello dei popoli in guerra.
Come sarà strutturata questa edizione?
È un'edizione dove ci sono anche delle novità, è strutturata con film e documentari che presenteremo in collaborazione con Luce Cinecittà, con la presentazione di libri e una sezione dedicata ai cortometraggi. Sezione dedicata ai cortometraggi che quest'anno vedrà anche l'assegnazione di un premio al cortometraggio che meglio ha saputo raccontare la guerra, quindi ha meglio saputo affrontare il tema della guerra. Dicevo, sarà un'edizione speciale perché sono i 20 anni delle guerre del Pace Film Fest, ma sarà anche un'edizione, io la chiamo utile e necessaria, anche alla luce della drammatica situazione della guerra in Ucraina, per denunciare ma anche per riflettere su, insomma, quello che sta accadendo purtroppo intorno a noi.
Ci racconti un po' com'è organizzata l'area e quali saranno gli orari?
La cosa bella di Guerra e Pace Film Fest è che le proiezioni si tengono al Forte San Gallo, che è una fortezza del 500, quindi è un luogo di grande valenza sia artistica che storica, e vedere i film di Guerra e Pace in una location così esclusiva significa anche vivere un'esperienza, io la definisco anche immersiva, perché è anche molto importante vedere film così particolari nel luogo giusto. Tutte le sere la manifestazione è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si apre alle ore 21 con la presentazione del libro, poi c'è la proiezione di un cortometraggio e poi seguirà la proiezione dei documentari del Luce o del film. Quest'anno c'è anche una novità molto particolare, perché presenteremo anche delle pillole Luce, che sono dei preziosi filmati dell'archivio storico dell'Istituto Luce, e racconteremo proprio i popoli in guerra con questi piccoli preziosi filmati, quindi racconteremo la guerra in Corea, la guerra in Medio Oriente, insomma sarà anche bello rivedere e rivivere purtroppo le guerre attraverso questi filmati storici.
Quante saranno le opere presentate e poi è prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, è prevista anche la presenza di registi e degli autori, anche dei libri. Sono 7 cortometraggi in rassegna, 7 film e 4 documentari e 3 presentazioni di libri. Apriremo con La macchina delle immagini di Alfredo Civiro Lanseico, che sarà proprio presente alla manifestazione, ed è insomma un'apertura molto bella, perché la storia è anche all'insegna del cinema, perché la storia di questo operatore cinematografico è rimasto in Albania dopo la guerra. Quindi un potente documentario di un grande regista come Roland Seiko. Ci tengo a dire anche che tra i film in rassegna c'è la proiezione di Kurdbun, Essere curdo, di Fariborz Kankari, e c'è proprio la testimonianza della quotidiana lotta del popolo curdo contro l'oppressione dell'esercito turco. Ma ci sarà anche un focus sull'Ucraina e presenteremo del regista ucraino Valentin Vasianovich 2 film, Atlantis e Reflection, quindi sarà anche comunque un momento per riflettere su quello che sta accadendo intorno a noi. 3 serate saranno dedicate anche alla presentazione dei libri. Il 2 agosto ci sarà la presentazione di Donbass e la guerra fantasma di Sara Reginella, seguirà poi il 5 agosto Ritorno in Iran di Fariborz Kankari, che presenterà, oltre al suo film Kurdbun, Essere curdo, anche il suo libro Ritorno in Iran. E poi ci sarà un altro libro anche molto attuale sugli Islamic States, che è Vivere a Mosul con gli Islamic States di Laura Quadarella, San Felice di Monteforte, quindi la guerra raccontata attraverso i linguaggi del cinema, dei libri, dei cortometraggi e dei documentari.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
www.guerreepacefilmfest.it. Gli spettatori, insomma, possono seguire anche tutte le nostre news sui nostri social, Facebook e Instagram, e l'ingresso, ci tengo a dirlo, è un ingresso libero, quindi gratuito fino ad esaurimento posti.
20ª edizione del Guerra e Pace Film Fest a Forte San Gallo a Nettuno, dal 1 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. A presto!
Ti ringrazio, a presto, ringrazio Radio Onda Rossa che sempre e da sempre segue il Guerra e Pace Film Fest.
Con Alberto Crespico, direttore artistico della 28ª edizione del Festival del Cinema Restaurato, Narni, le vie del cinema. A Parco Bruno Donatelli, Parco dei Pini, a Narni Scalo, dal 1 al 6 agosto 2022. Ben trovato!
Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Parliamone, cos'è?
Le Vie del Cinema è un festival che quest'anno compie 28 anni, per cui è ampiamente maggiorenne. È stato diretto nei suoi primi anni da Giuliano Montaldo, che poi io ho affiancato e che rimane il padre nobile della manifestazione. Già 28 anni fa il Comune di Narni decise che era necessario dedicare un festival al cinema italiano restaurato, per cui noi da 28 anni presentiamo in questa sede copie di film, di classici del cinema italiano, restaurati dalle varie cineteche che operano in questo settore in Italia. Quest'anno si tratta di 6 restauri della Cineteca Nazionale che vive all'interno del Centro Sperimentale di Cinematografia. I film sono Per Grazia Ricevuta di Nino Manfredi, Caro Michele di Mario Monicelli, Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller, Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada, I Clowns di Federico Fellini e Mamma Roma di Pierpaolo Pasolini. Celebriamo quindi il centenario di Pasolini, ma anche il ricordo naturalmente di Lina Wertmüller, che ci ha lasciato da poco, e soprattutto celebriamo l'apertura, è dedicata a un film che in parte a Narni è stato girato, appunto Per Grazia Ricevuta di Nino Manfredi. Quindi credo che la cittadinanza narnese sarà felice di riconoscere i propri luoghi cari nel film, e chissà, magari qualcuno si riconoscerà anche, qualcuno che magari 50 anni fa nel 1971 ha fatto la comparsa e così. Sarà una serata divertente e sarà introdotta da Francesco Montanari, ci tengo a dirlo, Francesco Montanari, romanzo criminale, un attore importante, che da qualche tempo è il direttore del teatro di Narni. Si è preso questo incarico perché a Narni Centro, nel borgo medievale, proprio a 2 passi dal Palazzo del Comune, dal Piazza dei Priori, c'è un piccolo bellissimo teatro, proprio un teatro di quelli di una volta, con i palchi, con la platea, con i sedili in velluto rosso e così via, che Francesco Montanari appunto dirige, quindi con un programma molto innovativo, ecco. In un teatro antico c'è un programma molto moderno che ben si incrocia con lo spirito della nostra manifestazione.
Tra l'altro insieme a Davide Sacco.
Sì, infatti.
È una doppia direzione.
Sì, certo. E sarà una doppia presentazione perché verrà anche Andrea Ciaffaroni, un bravissimo storico e cultore del cinema comico, che ha scritto per Sagoma Editore una splendida biografia di Nino Manfredi. E poi ci saranno altri ospiti, da Sandra Petrignani che verrà a parlare di Caro Michele, quindi Natalia Ginzburg. Io segnalo con il massimo affetto la serata del 5 agosto. A introdurre i clowns verrà Liana Orfei, che nel film compare in quanto Liana Orfei, in quanto nome leggendario del circo italiano. Ma Liana Orfei è stata anche un'attrice, è stata una conduttrice televisiva, è stata una cantante, ha lavorato con Fellini, con Edoardo, con Totò, con Orson Welles, è una donna con un passato incredibile e con un presente fatto di una simpatia travolgente. Una delle artiste più simpatiche che ho incontrato in una ormai più che quarantennale carriera di cronista. Quindi vi invito a venire la sera del 5 a conoscerla, vi divertirete.
La scelta di questi titoli?
Come sempre è legata ai restauri disponibili e ai restauri effettuati di recente. Noi cerchiamo da un po' di anni di scegliere film che siano in qualche modo anche una testimonianza della storia del nostro paese. Ma questo non è difficile perché il cinema italiano è da sempre una specie di termometro infilato nelle ferite del nostro paese, ne racconta le glorie e le disgrazie, e quindi anche quest'anno sono quasi tutti film che dicono qualcosa sulla nostra identità, sul nostro essere italiani. In particolare in questo senso va segnalato di nuovo per l'ennesima volta Pasqualino Sette Bellezze, che è stato un restauro importante della Cineteca che abbiamo portato a Cannes, dove Lina Wertmüller, ancora viva, è stata grandemente festeggiata, e sono sicuro che quel restauro a Cannes e l'incontro in quell'occasione con Leonardo DiCaprio, girò una famosa foto in cui Leonardo DiCaprio veniva a salutare Lina Wertmüller, sia stato cruciale per l'assegnazione del premio Oscar alla carriera che Lina ha ricevuto nell'autunno di quello stesso anno. Pasqualino Sette Bellezze è un film sulla guerra, sui lager. Pasqualino, Giancarlo Giannini, a un certo punto viene internato in un lager nazista, ma trova dentro di sé la forza incredibile di sopravvivere. Pasqualino Sette Bellezze è il classico italiano che è sopravvissuto a tutto, alle tragedie più incredibili e anche alle avventure più rocambolesche. Ecco, Pasqualino Sette Bellezze è veramente l'italiano, che può essere amato o odiato. Ricordiamo Nanni Moretti in un suo celebre film, lo nominava con la bava alla bocca, no? E però in qualche modo c'entrava un obiettivo, perché Pasqualino Sette Bellezze è proprio l'italiano che incontriamo tutti i giorni per strada e che per certi versi disprezziamo e per certi altri non possiamo che apprezzarne lo spirito di sopravvivenza.
Dato che te ne occupi annualmente, volevo chiederti lo stato dell'arte rispetto ai restauri in Italia.
I restauri costano. E quindi tutte le varie cineteche, la Cineteca Nazionale, la Cineteca Italiana di Milano, la Cineteca di Bologna, la Cineteca del Friuli, hanno bisogno di fondi per appunto effettuare i restauri. Detto questo, a me sembra che tutte queste cineteche lavorino in maniera seria, anche grazie ai fondi del PNRR. Si spera che ci siano nel futuro immediato più fondi sia per restaurare i film, sia, questo è un percorso che viene fatto qui all'interno della Cineteca Nazionale, quindi posso essere testimone in prima persona, sia per digitalizzarli, perché gran parte dei film, come sappiamo, sono su un formato fragile, che è la pellicola, che però va assolutamente conservato, perché la pellicola garantisce una durata, una vita nel tempo assai più certa dei formati digitali, però è necessario che tutti i film abbiano questa doppia conservazione. Ecco, conservare la pellicola cercando di usarla il meno possibile perché non si rovini, perché quella è la garanzia che il film non sparirà, e al tempo stesso digitalizzarli per consentire invece la circolazione di questi film, perché restaurare e conservare i film è un compito culturale fondamentale. Ma non è sufficiente se poi questi film non possono essere visti, non possono essere goduti dalla popolazione. Narnia ha un po' questo senso, ecco, non solo cercare di conservare la memoria del nostro grande cinema, ma anche farlo vedere. Farlo vedere a un pubblico che ogni anno è sempre molto numeroso e appassionato. Io penso che a Narnia nel corso di questi 28 anni abbiamo creato una nicchia. È una nicchia piccola, che però garantisce la durata della memoria. Ce ne vorrebbero tante altre, ecco. Come diceva il comandante Mao Zedong, lui parlava dei 100 fiori, ci vorrebbero 100 Narni in giro per l'Italia.
28esima edizione del Festival del Cinema Restaurato Narni, le vie del cinema, a Parco Bruno Donatelli, Parco dei Pini, a Narni Scalo, dal 1 al 6 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Alberto Crespi. A presto!
A presto, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo.
Con Sergio del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per presentare 100 celle City Movies. Il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutte, grazie per l'ospitalità.
Quest'anno in versione un po' ridotta, raccontaci un po'.
Eh sì, quest'anno, come gli ultimi numerosi anni passati, 100 celle City Movies si terrà al Forte. Soltanto il giovedì, sempre con la doppia proiezione, dico soltanto il giovedì perché di tradizione, tra virgolette, proiettiamo anche il martedì, ma quest'anno per varie ragioni ci siamo attenuti solo al giovedì. Ci sarà una sala di proiezione nell'arena di fronte all'ingresso del Forte, di fronte al ponte Levatoio, e una all'interno della piazza d'armi di destra, quindi cinema sotto le stelle all'aperto, questa torrida estate romana. Cominciamo il giovedì 14 luglio e termineremo giovedì 4 agosto, quindi sono 4 appuntamenti per 8 film in totale.
I due film del giovedì sono in contemporanea?
Sì, avvengono in contemporanea, ovviamente avranno durata diversa, ma iniziano entrambi alle 21.30, quindi c'è una doppia scelta per ogni giovedì. Quest'anno siamo riusciti a ottenere il fatto di proiettare all'interno, insomma, nella piazza d'armi di destra, interno al Forte, i film sottotitolati in italiano, quindi in lingua originale. Questo riguarda anche i due documentari che presenteremo con la presenza degli autori, mentre nell'arena del parco, diciamo nell'arena grande fuori dal Forte, proietteremo i film doppiati in italiano. Ovviamente poi per chi ne avesse bisogno, per varie ragioni, si possono sempre inserire i sottotitoli per i pudenti o non udenti.
Al di là della versione ridotta di quest'anno, come si sta sviluppando il cinema al Forte?
Il Cinema Forte sia nel 2021 che nel 2020 ha portato avanti le proiezioni d'estate e anche, per una piccola parentesi, nella fase autunnale. Poi per il periodo invernale, per il periodo freddo, poi per chi non lo sa, il Forte insomma è sempre un po' più fresco d'estate, una bella cosa, d'inverno un po' meno, insomma per ragioni pandemiche, di tutela eccetera eccetera, abbiamo scelto di non attivare le proiezioni all'interno della sala cinematografica del Forte, che c'è, tra l'altro è uno dei primissimi laboratori attivati nel centro sociale da più di 35 anni. E insomma, per non stare chiusi, attaccati gli uni agli altri, abbiamo scelto di sospendere le attività invernali, però appunto d'estate siamo comunque riusciti ad andare avanti. Adesso con questa rassegna ridotta estiva riprendiamo le fila delle proiezioni al Forte e poi siamo fiduciosi e fiduciose che dall'autunno potremo tornare anche con la proiezione all'interno del cinema e a proiettare film anche durante l'autunno, possibilmente il giovedì, che è un po' il giorno un po' tradizionale, ma questo insomma lo vedremo più avanti. Seguiteci, abbiamo anche una pagina su Facebook che si chiama Cinema Forte, da non confondere con altri Cinema Forte che sono venuti fuori quest'estate. Il nostro si distingue per essere un cinema autogestito e quindi andateci a cercare anche sul sito www.fortetrestino.net, troverete al momento, insomma verso settembre-ottobre, le notizie riguardanti le proiezioni autunno-inverno. Invece per quanto riguarda questa rassegna, si è messo su un gruppetto che come tutti gli anni si forma proprio per gestire le proiezioni, si tratta di 8 film. L'ultimo giorno di proiezione, che è giovedì 4 agosto, proietteremo all'esterno il film di Vinterberg del 2020, un altro giro, si parla di alcol, si parla di cinema critico, di cinema spiazzante, mentre nell'arena interna proietteremo questo film che è stato distribuito su queste piattaforme di cinema indipendente online, Limbo di Ben Sharrock, che è una commedia in qualche modo raffinata, curatissima sul piano della ricerca del linguaggio cinematografico, ironica, sarcastica sull'immigrazione in Scozia, ed è un film del 2020, invito caldamente a venire a vedere.
Centocelle City Movies, l'arena al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma, il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sergio del Forte Prenestino. A presto.
Grazie, grazie mille a te e grazie mille alla radio. Ci vediamo presto e ci vediamo giù al Forte.
Con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per presentare l'arena Alphaville d'estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Ben trovata.
Salve a voi tutti, ciao Federico, sono contenta appunto di dar vita di nuovo a questa arena quest'anno, insomma è un'arena anche bella polposa, secondo me adatta alle esigenze dei cinefili più appassionati.
Quanti sono i film proposti e quali sono i giorni della settimana adibiti?
Noi proietteremo tutte le sere tranne il lunedì, come giustamente hai detto tu in inizio, dal 13 luglio al 20 agosto, tranne il lunedì ed il giorno di Ferragosto, che peraltro è un lunedì. Finiremo sabato 20 agosto, i film sono tanti perché appunto i giorni di programmazione sono praticamente 5 settimane e quindi sono una 35ina, più quelle cose che sono fuori dalla programmazione ma dentro alla programmazione per interessi particolari. Infatti apriremo il 13 luglio, questo ci tengo moltissimo a dirlo, con un cortometraggio davvero importante, perché appunto è un cortometraggio che riguarda l'autismo, ma è un cortometraggio sui generis, perché si parla di autismo, si parla di opportunità, si parla di storie, ma si parla anche di musica, e c'è una citazione in questo cortometraggio eccezionale da Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock che veramente merita da sola un'attenzione, ma soprattutto è il progetto di questi ragazzi, di questo film In Controluce di Vincenzo Cammarata, che mi fa piacere ospitare, e questo sarà all'inizio di questa arena estiva.
Ci sarà anche spazio per qualche chiacchiera?
Ma certo, certo Federico, noi proponiamo una selezione di film della storia del cinema importantissima che sicuramente fa bene voglia di chiacchierare. Quest'anno questi tanti film che propone il Cineclub Alphaville sono film che in qualche modo hanno a che fare con tantissimi anniversari ed omaggi. Per esempio, come si fa a non parlare del dopo film con Jean-Louis Trintignant, per dire? Noi iniziamo con Jean-Louis Trintignant, che è scomparso da poco, una selezione di film da quelli più, tra virgolette, leggeri a quelli più pop, a quelli più importanti, cito per citare La mia notte con Maud, è certo che ti viene di parlare dopo aver visto La mia notte con Maud, ma faremo anche una serie di dedicati per esempio a Ugo Tognazzi, a Vittorio Gassman, a Doris Day, a Casablanca, che quest'anno compie 80 anni. Faremo vedere tantissime cose che hanno a che fare anche con autori di culto della storia del cinema, con registi, attori, sceneggiatori, protagonisti assoluti della storia del cinema. Certo che ci saranno le chiacchiere, Federico, perché con tutti quei film c'è addirittura la riproposta del Padrino, il primo Padrino del 72, che chiude la rassegna. E poi c'è una cosa particolare, perché quest'anno ospitiamo all'interno dell'Arena all'Aperto, dell'Alphaville d'Estate, la cosa particolare è che durante l'anno è nata una striscia teatrale che si chiama il Teatro Breve. Quest'anno il Teatro Breve propone due piccole cose in presenza appunto all'interno dell'arena. Una riguarda Rita Pasqualoni, un'attrice insomma piuttosto nota e anche soprattutto piuttosto capace, direi bravissima, che ci ricorderà Marilyn attraverso la sua ultima intervista, appunto l'intervista che Marilyn fece poco prima di andarsene purtroppo, e lei appunto la riproporrà in una interpretativa, così come ci sarà, e qua la protagonista ahimè per tutti sono anche io, ci sarà un Teatro Breve dedicato ad un testo nuovo di un attore appunto teatrale che è cinematografico, Antonello Scarano. Il testo è un testo che ha per titolo Diario d'amore e io sarò insieme a lui sulla scena per una lettura interpretativa. Tutti questi teatri brevi durano davvero 15 minuti. Ci sarà anche una serata dedicata alla musica, anche perché Marcello Convertini e Cristiana Lux dedicheranno vari pezzi blues da loro rivisitati, ma soprattutto prima del film uno di questi pezzi è la partitura originale di Alphaville, che è stata creata proprio da Marcello Convertini. Quindi no, è tutta una serie di cose belle, di rimando, e parleremo sicuramente, sicuramente tanto.
Cortometraggi, documentari e film, per le cose più brevi è previsto un abbinamento?
No. Per quanto riguarda Marilyn nella sua ultima intervista, sì, dopo ci sarà quando la moglie è in vacanza, perché quest'anno tra l'altro, tra tutti gli anniversari che noi in qualche modo citiamo all'interno di questa programmazione, c'è l'anniversario di Marilyn, e quindi quella serata sarà una serata dedicata sia a Marilyn con Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, che peraltro è anche lui in anniversario e che quindi ricordiamo felicemente, e poi subito prima ci sarà appunto questa dedicato a Marilyn. Per quanto riguarda invece l'altro, Odiare l'amore, no, non c'è di Antonello Scarano, non c'è un abbinamento, però dopo viene un film bellissimo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Doris Day, questa grande attrice, no, che fu il culto pop per generazioni di americani e non solo.
Per il programma tutti i dettagli ci dai i riferimenti internet?
Su www.cineclubalphaville.it o su Facebook di Alphaville, dove ogni settimana vengono riproposte, così come anche nel sito per la verità, tutte le rassegne. Poi questa cosa si può vedere anche in giro comunque online, perché viene molto ospitata, ed abbiamo anche la possibilità di poter quest'anno, avendo stretto una forte collaborazione di comunicazione e di condivisione con Sentieri Selvaggi, è possibile da Sentieri Selvaggi leggere tutta la programmazione.
L'Arena Alphaville d'Estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. A presto!
Grazie Federico, saluto anche i diari di Cineclub dove scrivo articoli di cinema ogni mese che si possono consultare gratuitamente, e saluto anche la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema che ci permette come ogni anno questa programmazione. Grazie Federico, un abbraccio a tutti voi e buona estate.
Con Cristiano Gerbino, co-direttore artistico della rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato!
Ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Ci siamo sentiti anche lo scorso anno, cosa cambia? Spieghiamo anche cos'è questa rassegna.
Questa è una rassegna che quest'anno è al terzo anno, che si svolge principalmente al Teatro India, e poi in altre arene con aree tematiche. L'anno scorso c'era il Monk, c'era anche un'arena a Torino, quest'anno ci sarà un nuovo spazio oltre al Teatro India che si chiama lo Sky Park, che è uno spazio, un rooftop stupendo al Casilino, nato qualche settimana fa, in cui ci sarà un'arena a 200 posti molto bella, in cui faremo un po' di film, diciamo l'art house internazionale migliore a nostro umile giudizio dell'annata, della stagione appena passata. Al Teatro India invece, come ormai fra virgolette tradizione, facciamo un po' di film internazionali anche pressoché inediti grazie alla collaborazione con Mubi, e poi dei grandi classici italiani internazionali con un focus sul noir. E quest'anno c'è la collaborazione anche di Amnesty International, che farà 3 serate sui diritti civili, e con Rai Cinema, che c'era già l'anno scorso, poi i cortometraggi, anche lì una selezione dei migliori cortometraggi della passata stagione. E ci sarà anche una mini rassegna alla Casetta Rossa, l'anno scorso era dedicata al Coming of Age, quest'anno sarà più sull'ambiente e sul futuro possibile che ci aspetta. Sono tante proiezioni, ci sono anche delle masterclass, come anche qui, fra virgolette, tradizione, sulla scrittura e sulla regia, che quest'anno si svolgeranno alla RUFA, che è una università privata di belle arti. Insomma, tantissimi appuntamenti.
Quanti sono nel complesso i titoli?
Sono circa 50, considerando anche i cortometraggi.
Come funzionerà con le 3 arene? Andranno anche in contemporanea?
Sì, alcuni film andranno anche in contemporanea. Al Teatro India, alla Casetta Rossa, sono tutti film a ingresso gratuito, mentre lo Sky Park sono film della stagione, quindi ci sarà un ingresso a pagamento. Totalmente gratuiti invece saranno sia le masterclass, sia gli incontri che faremo con Torino Film Lab, stavolta online, e con Europa Creativa, da un lato per lo sviluppo di progetti internazionali, lato scrittura, diciamo, lato autoriale, dall'altro per un po' più industry oriented verso le possibilità di finanziamento di film grazie ai programmi del Media Desk di Europa Creativa. Quindi ci sono tante cose, film per appassionati, lingua originale, tantissimi film che abbiamo amato e che hanno trionfato nei vari festival nel corso della stagione, e poi ci sono appunto degli approfondimenti sia per gli autori, noi tendiamo ad avere uno sguardo autoriale sugli autori, sia invece per chi produce.
Com'è stata la scelta delle opere?
Diciamo che avendo la possibilità di fare una selezione, per esempio al Teatro India, di una 35ina di film, noi andiamo un po' a istinto su quello che abbiamo amato, che ci ha fatto innamorare del cinema nel corso degli anni, quindi andiamo anche molto lontano. Quest'anno faremo il King of Comedy, diciamo la versione noir dei Joker, che era di Martin Scorsese, Re per una notte, poi un tributo come ogni anno, una grande passione per Woody Allen, con un altro dei film considerato fra i 10 film migliori di Woody Allen, però abbastanza sconosciuto, che è Brother Danny Rose. Poi facciamo anche Chinatown, facciamo Dog Day Afternoon, Quel pomeriggio di un giorno da cani, riproponiamo dopo il successo dell'anno scorso anche un Melville con Le Samurai, c'è cioè Franco Stello Faccia d'Angelo, ci sarà Lenny, Being There, ovvero Oltre il Giardino. Insomma, tanti film internazionali che hanno un po' cambiato la storia del cinema, e alcuni italiani, riproponiamo Colombella Rossa sul grande schermo, Gli anni ruggenti, Gli ordini sono ordini, questo per quanto riguarda il Teatro India. Invece per quel che riguarda lo Sky Park, diciamo, cerchiamo di fare una selezione di film che hanno uno sguardo abbastanza speciale. Ci sarà nello specifico un film che noi abbiamo amato moltissimo, ma che non è arrivato in Italia e quindi sarà pressoché inedito perché non ha avuto distribuzione, che si chiama Last Black Man in San Francisco. Poi Annette, La persona peggiore del mondo, Rico di Spizza, però anche Waves, un altro film meraviglioso della 24, e anche film nuovi tipo Red Rocket e X, A Sexy Horror Story. Insomma, cerchiamo di dare un taglio a queste arene che sia da un lato appunto storia del cinema e dal lato chicche che non hanno avuto grandi platee, ma che vale la pena vedere.
In alcuni casi è prevista la presenza di ospiti?
Noi quest'anno non facciamo film italiani contemporanei, un po' appunto sempre nella direzione di differenziarci, differenziare lo sguardo. Nella collaborazione con Mubi sono previsti degli incontri che ancora non sono stati confermati, però per gli aggiornamenti, insomma, vi invito ad andare sul sito www.filmsociety.it o anche tutte le pagine Facebook e Instagram, perché credo che a breve avremo delle novità, ecco.
La rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristiano Gerbino. A presto.
Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci.
Con Leandro Pesci dell'ANEC Lazio per presentare Cine Village a Monteverde a Roma, Largo Ravizza,
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Ben trovato.
Grazie, grazie a tutti e buona giornata a tutti.
Quest'anno si sposta a Monteverde, come mai la scelta di Monteverde?
Non possiamo più fare talenti, abbiamo scelto Monteverde perché Monteverde è un quadrante della città dove non esistono sale cinematografiche, quindi dal punto di vista cinematografico è una zona sprovvista e quindi andiamo a casa loro, portiamo il cinema in casa, visto che non ce l'hanno durante l'inverno, non c'è stata una sala cinematografica vicino e nello stesso municipio. Quindi abbiamo scelto questa ipotesi perché riteniamo che sia una cosa molto importante per i cittadini che abitano nel municipio.
Ogni giorno un evento?
Sono quasi 2 mesi e mezzo. Ogni giorno c'è un film diverso, ogni giorno c'è una iniziativa diversa, nel senso che ci saranno anche delle iniziative, degli eventi, ci saranno degli autori che accompagneranno i loro prodotti. La programmazione noi la facciamo 15 giorni per 15 giorni, perché i programmi possono sempre cambiare.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Nei primi 15 giorni, quindi diciamo nella prima programmazione, è stata una scelta molto variegata, abbiamo spaziato dai film commerciali a dei film anche impegnati. Perché questo? Perché non sappiamo come il pubblico di quella zona come reagisce, che tipo di pubblico ci abbiamo, che tipo di programmazione preferisce. Quindi in questi 15 giorni abbiamo fatto un mix di vari film, così saremo in grado nel proseguo della programmazione da poter stabilire che tipo di spettatori ci abbiamo e a quel punto andremo su un target o su un altro, o altrimenti continueremo a fare un mix di tutto, sia più commerciale e sia più di qualità.
Ci sono anche degli eventi gestiti da Franco Montini.
Sono eventi con la partecipazione di registi o di alcuni attori. Montini sviluppa un target che lo chiamiamo il cinema italiano vincente. È un cinema che magari è stato visto in tono minore, che magari ha vinto anche dei premi.
Come sarà strutturata l'area?
Uno schermo da 10 metri per 4,5, ci sono 393 sedie, questo è l'arena cinematografica. Poi all'interno della Piazza Ravizza ci sarà una zona dove il venerdì, sabato e domenica ci sarà una zona con i stand e con i mercatini e poi tutte le sere ci sarà la presenza del food.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
cinevillageroma.it.
Cine Village a Monteverde
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Un saluto e un ringraziamento a Leandro Pesci dell'ANEC Lazio.
A presto. A voi, vi aspetto tutti quanti. Grazie.
Con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Docu e Arena, a Roma, Casa del Cinema, per 10 mercoledì dal 15 giugno al 14 settembre 2022. Ben trovato Maurizio.
Grazie, buonasera a voi. Ciao. Innanzitutto la scelta dell'estate, perché il secondo anno consecutivo la pandemia ha un po' cambiato le cose. Durante l'inverno non è stato facile né l'anno scorso né quest'anno organizzare qualcosa. La Casa del Cinema è stata per fortuna ripresa d'assalto a inizio anno, da febbraio-marzo. Ho l'idea di portare all'arena, in cui c'è un ingresso libero come sempre e in cui sotto le stelle forse alcune cose vengono godute meglio, e il ciclo di documentari. Non saranno mercoledì consecutivi, infatti i primi tre sono il 15 giugno, il 22 giugno e poi si salta dritto per dritto al 27 luglio e da allora in poi, fino al 14 settembre, sempre di mercoledì, alle 21:30 i primi due, e poi alle 21 tutti altri per questioni poi di luce eccetera, ecco che partono le proiezioni. Premessa, il 15 giugno l'apertura è con il film Marina Cicogna, La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, che sarà preceduto da un incontro con alcuni dei documentaristi e produttori appunto dei film che avrò in rassegna. Sono quasi tutti e 10 dei ritratti, è la seconda volta, forse il terzo anno, compreso un anno precedente ancora prima della pandemia, in cui ci specializziamo nella focalizzazione di storie di vita legate non solo al cinema, anche allo spettacolo e anche oltre, perché crediamo che Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, in perfetta sinergia editoriale, possano comunicare il senso di quello che stiamo vivendo, cioè esempi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare delle cose, a inventare delle cose, a creare delle cose, a cambiare. E cominciamo con Marina Cicogna, la nipote del Conte Volpi che fondò la Mostra del Cinema di Venezia, ecco la grande produttrice internazionale, oggi 88enne, irriducibile e assolutamente granitica, e la produttrice di alcuni film di Pasolini, l'ha diviso con Alfredo Bini il lavoro del cinema di Pasolini, lei come produttrice, di Elio Petri, pensiamo a Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, di Bolognini e di altri autori, quindi sotto questo aspetto una produttrice illuminata, apripista. E la vita è tutto il resto, è quello che ha passato, frequentando la Hollywood di un certo tipo, frequentando il grande cinema europeo. Lei si racconta senza sconti, è un lavoro prodotto da Riccardo Piadene di assoluto valore, che è stato fra i finalisti, peraltro ai Nastri d'Argento, come documentari su cinema, cultura e spettacolo.
Sono vari ritratti di varie personalità in vari campi, artisti sì. E non solo. Ecco, sì. Questa attenzione è sempre più avanzata del documentario sì. Verso sì. Appunto i ritratti, come la vedi?
Credo che sia la voglia innanzitutto di focalizzare non agiograficamente e non con la voglia soltanto di un tributo, ma la voglia proprio di entrare nel cuore delle persone ancora viventi che hanno fatto e stanno facendo ancora qualcosa, per spiegare il loro tempo passato e il loro tempo presente, in un momento in cui queste cose si intrecciano sotto un ombrello negativo, preoccupante per tanti aspetti. E quindi io credo che la voglia dei documentari sia anche di trovare il modo di raccontare le storie umane attraverso gli archivi, il footage, che in Italia non è solo proprietà dell'archivio Luce, ma anche dell'AMOD, dell'archivio della RAI e di altri archivi di film di famiglia. È piena l'Italia, per fortuna, di questo tipo di archivi. È fondamentale, perché l'uso del footage bilanciato con le interviste di oggi e la realtà di oggi assolutamente crea un cortocircuito interessante, stimolante e virtuoso, che ci rende tutti partecipi di un passato recente che ci sembra mitico perché sembra tanto lontano. In realtà è un passato che deve ancora ispirarci, per forza. Per resistere, che è un verbo che si usa troppo, ma stavolta credo che c'entri.
Si parla anche di omosessualità e genere, ma si parla soprattutto di cinema e teatro.
E anche di musica, perché abbiamo due entrate. Il 22 giugno proseguiamo con Caterina Caselli, Una vita, 100 vite. Avremo un contributo di Caterina Caselli che non può essere a Milano impegnata in quel giorno, ed è di Renato De Maria, del prolifico, articolato, eclettico regista Renato De Maria, questo ritratto. Caterina Caselli peraltro ha avuto la targa come migliore protagonista, perché c'è un essere protagonisti, nel senso migliore del termine, anche nei documentari, non solo nei film di finzione, perché davvero come ha saputo raccontarsi del suo essere una ragazza del caschetto d'oro, con quei successi per 4-5 anni impressionanti fra fine anni 70 e inizio 70, poi passare dall'altra parte, diventare una discografica, conoscendo Piero Sugar, diventando sua socia, compagna e co-direttrice della casa editrice musicale Sugar, è assolutamente unico, un cammino straordinario di talent scout, di donna, di persona che viene da un ambiente rurale dell'Emilia Romagna, però di una famiglia illuminata per certi aspetti, come un film anomalo, senza fine, programmato il 31 agosto. La canzone è quella di Gino Paoli, il titolo viene da lì, Ornella Vanoni, incontrata dalla regista Elisa Fuxas, anche questo finalista ai Nastri in questo documentario, è presentata alle giornate degli autori di Venezia dell'anno scorso, la capricciosa, irriducibile, straordinaria, iconica Ornella Vanoni si racconta e si scontra con la personalità stimolante di Elisa Fuxas, ne viene fuori un pezzo di vita più che un documentario.
Come si svolgerà ogni singola proiezione?
Mercoledì 15 faremo una carrellata con gli ospiti presenti che presentano i loro documentari, quelli degli appuntamenti successivi, e poi introdurrò Marina Cicogna con Andrea Bettinetti e tutto il resto della troupe. Quando è possibile avremo ospiti alla Casa del Cinema, penso che sarà quasi sempre possibile, e il regista e il produttore, e quindi breve introduzione, qualche minuto e poi il film.
Riferimenti web per i dettagli?
Il sito della Casa del Cinema. Volevo segnalare ancora Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile, Franco Grillini, il 27 luglio, regia di Filippo Vendemiati, Nastro d'argento per il cinema del Reale quest'anno, La vita straordinaria di Franco Grillini, in lotta ancora oggi con tutti gli acciacchi per diritti civili inalienabili e indiscutibili. Quello che ha fatto lui, ma è anche il suo privato nel senso migliore e più civico del termine. È un bellissimo lavoro che ti prende minuto dopo minuto. Vorrei segnalare che gli altri sono dedicati a Giorgio Strehler, al Django e Django memorabile, spaghetti western di Sergio Corbucci, che è in Tarantino, uno dei suoi ammiratori, film di Luca Rea e Steve della Casa, La macchina delle immagini di Alfredo Cilli, Roman Seiko, archivista del Luce Sommo che ha raccolto sull'Albania e su un operatore perso tra il fascismo invasore e il comunismo che arriva qualche anno dopo, ecco la storia di un Alfredo Cilli che insegna a tutti come fare il cinegiornale di propaganda, ed è un lavoro che attinge molto al passato, e Luigi Proietti, detto Gigi, di Edoardo Leo, e poi il nostro Edoardo, dedicato a Edoardo De Filippo, avallato dalla famiglia, un Edoardo più intimo, e il nostro Zulu Agas di Flavio Montini, opera prima premio Valentina Pedicini, dai Nastri d'Argento, che cito continuamente, ma è quello un po' stato una sorta di setaccio ideale. Sono queste le 10 storie di Docu Arena, Casa del Cinema, 10 mercoledì non consecutivi, quando tramonta il sole, vamos alla Casa del Cinema, dal 15 giugno al 14 settembre, ingresso libero. Prenotate. Ciao, grazie, ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.